iniziamo con la favola della serata.
Esatto, quando eri bambino ti raccontavano la favola per andare a dormire. E stasera abbiamo una favola. Come tutte le favole, ha una morale. Oggi un topolino a Taiwan ha fatto un colpo di scena. Egli era la cena di una vipera, però lui è riuscito a invertire la catena alimentare e si è mangiato la vipera. Questo è tutto vero, io l'ho trovato su una free press per caso per strada e mi è venuta in mente questa storia, no? Io sono un topolino impaurito, il mio destino è quello di essere la cena di una vipera. Però io reagisco e la vipera schiatta e io no. Questo è un po' come dire, no? Ah, caspita, io sono davanti a un sacco di grossi draghi che mi fanno tanta paura, non posso reagire, sono terrorizzato, come farò? E io invece, ah, come il topolino, posso reagire e mettergliela, si può dire, mettergliela in culo?
Insomma, non è così, sì, nel senso non so quanto gli piace.
Vabbè, posso mordere la vipera sulla bocca e non morire avvelenato?
Sì. Che è sempre meglio, nel senso che se gli vuoi fare male gli fai sicuramente più effetto così.
A voglia. No, è stata molto divertente comunque. Come favola della buonanotte fa pensare, perché stai sempre di fronte a tanti colossi, ti dice io adesso che soluzione ho contro questi. E la soluzione è fare come il topolino contro la vipera, giusto per dare una notizia di rassegna stampa, niente di più, eh?
Raccontaci che metti, mi dici, giustamente, perché io stavo scherzando e dicevo io metto soltanto la musica stasera, ma in effetti no, è vero, vale la pena dire quello che mettiamo. Quello che ho messo adesso è Venetian Snares, che non è esattamente un artista sotto licenze alternative, però sinceramente non mi pongo questo problema. Questa trasmissione in particolare non si pone questo problema. Ed è da un suo disco particolarmente bello, di cui non vi dirò mai il nome perché è troppo complicato fondamentalmente. Mentre quello che stiamo sentendo adesso sono gli Zenginers, il primo disco degli Zenginers, che è un duo austriaco. Quest'anno ha fatto uscire a febbraio il secondo CD, oltre a un altro EP, sempre di altissima qualità, drum and bass più classico. Il pezzo si chiama Coming of Age.
questo è sempre Radio Copida, un libera musica in libera radio. E mentre aspettiamo appunto questo venerdì 24 ottobre, in cui finalmente metteremo di nuovo il naso un po' fuori casa, no? Anche i sottoscritti, finalmente.
Beh sì, in effetti non ci si vede molto in giro, quelle sono occasioni d'oro, che ci ritagliamo.
Imperdibili.
Esatto. Imperdibili.
Tra l'altro questo sarà un primo di vari venerdì da qui, insomma, almeno a dicembre, o probabilmente uno al mese, che vedrà la torre così piena di gente che così sarà lì a mangiare, bere, gozzovigliare, ma nonché anche a parlare di cose che ci riguardano quotidianamente, con un occhio sempre alla telecamera che ci spia, con un occhio sempre a chi vuole fare il controllore anche se non c'è bisogno,
anche se soprattutto nessuno gliel'ha chiesto in particolare.
Assolutamente. Nel frattempo
io avrei una breve,
avanti,
vai, sì, vai. Avrei una breve introduzione, perché oggi per colpa mia in effetti abbiamo iniziato tardi, ma dobbiamo lasciare il posto molto volentieri e come sempre ad apostasia. Quindi mi sbrigo con una breve introduzione a qualche notiziola che abbiamo ricavato in settimana e che ci hanno mandato in settimana.
Tra l'altro una delle cose belle che sta accadendo in questo periodo è che ci sono un bel po' di feedback così dal mondo
dalla rete,
della rete, sì. In qualche modo la trasmissione si allarga, no?
Esatto, amici, conoscenti, ma in effetti persone che non abbiamo mai incontrato,
conosciamo personalmente,
ci stanno mandando materiale, ci stanno mandando un sacco di cose da pubblicare, notizie e via dicendo, per cui siamo estremamente contenti di questo, invitiamo a farlo e continuiamo a invitare tutte e tutti a farlo. Sullo spunto di una notizia mandata da Smoker,
sì, ci diamo anche la fonte,
esatto, della persona, cioè, andremo a breve a parlare.
Diceva.
Un cervello italiano che ha dovuto però emigrare negli Stati Uniti per insegnare.
No, non ho dovuto emigrare, ho voluto emigrare.
Sì?
La scuola in Italia mi fa veramente schifo, una cosa incredibile, scuole vecchie, programmi vecchi, professori vecchi, non ne potevo più, sono andato via.
Scusi, cosa c'è di così drammatico nella nostra scuola?
Ma non è possibile che uno studente di liceo in Italia si diplomi senza sapere, non so, che cos'è la chetamina, dai, è incredibile.
Cos'è la?
Chetamina.
E che cos'è la chetamina? Ci scusi.
È un allucinogeno molto potente, poi ne parleremo.
Scusi, lei insegna ai suoi studenti che cos'è la chetamina?
E questo e tante altre cose, io ho rivoluzionato completamente i metodi di insegnamento.
Che metodi usa?
Tanto per cominciare.
Cos'è? Aiuto!
Cosa c'è? Niente cattedre nella mia aula, niente cattedre.
Questo può essere
sì, certo.
E poi abiti luogo, a caso, mi pare di capire.
In secondo luogo, nuove materie. Io insegno una materia che potrebbe chiamarsi
come?
Socioeconomia non lineare.
Socioeconomia non lineare.
Sì, esatto. Sarebbe io a dire? Prendo concetti dalle più svariate aree culturali, li faccio conflagrare insieme nella mente dello studente, in modo che si ingenerino in lui nuove visioni del mondo, nuovi modi di interpretare la realtà.
Se capisco bene, lei usa un approccio olistico al sapere.
Oh, un approccio olistico, ma noi siamo stronzati, un approccio olistico. Olistico, io non sopporto quella parola, olistico. Questo è esattamente il tipo di antica convenzione. Una angusta borghese culturale che cerco completamente di eradicare dalla mente dei miei studenti.
Oh, certo.
Non mi dica più
professore, professore, ci scusi, è stato il signor Carlo, eh? Io e Giorgio non sapevamo neanche di cosa stavate parlando, sì.
Bravo, questo mi piace. Questo mi piace. Due tabule rase. Tabule rase si può costruire, questo mi piace.
No, chiedo scusa, mi sembrava descrivesse un approccio olistico al sapere.
No, olistico.
Va bene,
no,
mi scusi.
Non dirlo più.
Le chiedo scusa, ho frainteso.
D'altra parte, non è colpa sua.
Non è colpa sua,
giusto? Lei ha fatto un liceo italiano, l'università italiana. Perfetto, la sua mente è completamente obnubilata da concetti vetusti.
Concetti vetusti quali, scusi?
Non so, mi dico una materia che lei ha studiato nel liceo che le è servita nella vita.
Tutte.
La storia, la geografia, la geometria.
Sono materie la geometria è completamente inutile.
Ma come? La geometria è inutile?
È completamente inutile.
Se uno deve arredare una stanza, deve costruire un palazzo.
Allora, è più utile della chetamina.
Seguitemi nel ragionamento.
Sì.
Tutti sappiamo definire un quadrato.
Certo.
Un quadrato è un quadrilatero con i lati uguali, gli angoli uguali, giusto?
Certo.
Sì.
Volendo definire un quadrato, abbiamo però dovuto presupporre la conoscenza di alcuni concetti.
Tipo?
Quadrilatero, lato, angolo, uguaglianza.
Certo.
Ci siete ancora?
Sì.
Voglio svegli.
Siamo svegli.
Per completare la definizione di quadrato, dovremmo allora precisare che un quadrilatero è un poligono che ha quattro vertici.
Sì.
E che un suo lato è il segmento che ha per estremi due vertici consecutivi.
Sì.
Poligono, vertici, segmento, nuovi concetti che bisognano anch'essi di definizione, per eseguire la quale dovremmo ricorrere ad altri concetti a loro volta da definire, e così via all'infinito. In altre parole, la geometria non ha basi solide.
Ma come una base solida?
Vale la pena secondo voi scassarsi il cervello su una materia del genere?
Insomma,
è quello che penso anch'io.
Ma come pensate?
Ci sono uomini che hanno trascorso la loro intera esistenza a cercare di dimostrare, per esempio, che una piramide qualunque, la piramide ottenuta sezionando la prima con un piano parallelo alla base, sono fra loro come i cubi delle rispettive altezze. Bravi, indubbiamente impressionante, ma non c'è bisogno di dimostrarmelo.
Cioè?
Mi fido,
mi fido.
Il luogo geometrico dei punti delle piane più distanti da due rette incidenti e formato dalle bisettrici degli angoli di queste rette non ho niente in contrario.
Vabbè, ma
la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale all'angolo piatto? Mi sembra giusto. L'angolo al centro di un cerchio è doppio di ogni angolo della circonferenza che insiste sullo stesso arco. Fa quel che vuoi, basta che mi lasci in pace. E così via all'infinito. Anch'io non ho basi solide.
Tutto questo per dire cosa? Per dire che fondamentalmente c'è gente innanzitutto che non si fida di questa riforma della scuola, che ci vorrebbero passare
parecchia gente,
parecchia gente, sempre
guarda,
più gente per fortuna.
Una delle cose belle che ti assicuro che mi riempie il cuore così di gioia, io abito di fronte alla scuola elementare dove andavo quando ero bambino, insomma.
Ecco, quindi,
e ci sono due striscioni rossi calati, penso, dai professori, insomma, dai maestri, dagli insegnanti della scuola, che campeggiano ormai da un paio di settimane.
Ottimo, ottimo.
La cosa non può farmi che estremamente piacere.
Assolutamente sì, io abito in un quartiere in cui l'attuale liceo, nonché credo ci sia anche un istituto tecnico, un liceo scientifico, eccetera, è stato occupato dai cittadini di quel quartiere per avere una scuola per i propri figli. Quindi devo dire che quando la gente si mobilita dal basso per ottenere quello che vuole, in particolare per la propria educazione e l'educazione di chi gli sta intorno, non è male.
Assolutamente.
Tutto questo per dire questo gran bel discorso scontato, ma anche che l'Università di Santa Cruz
l'Università Santa Cruz
si scaglia contro, esiste, evidentemente.
Non vanno solo
esiste
al mare,
cioè, secondo me ci lavora il professor Fontecedro all'Università di Santa Cruz.
Hanno
i corsi di surfologia. Ma in ogni caso si sono scagliati contro la CIA americana, la famigerata RIA, in quanto hanno rifiutato, pardon, l'Università di Santa Cruz e l'Università del Wisconsin, perché esiste anche un'università nel Wisconsin, hanno rifiutato le richieste della RIA volte ad eliminare i software peer-to-peer dagli Atenei, quindi dalle reti, dalle LAN degli Atenei. Entrambe le università hanno sostenuto l'impossibilità di fornire i dati personali degli studenti anche nel caso in cui venga violato il copyright. Quindi si sono rifiutati di fare la spia una volta tanto.
Beh, insomma, non è mica male, eh?
Non è mica male, ma tra l'altro sì, appunto, è una... un piccolo passo avanti in un paese che normalmente
sì,
ha cose come il famigerato Carnivore, che era un routerino che serviva appunto a filtrare le comunicazioni, a vedere se c'erano delle parole chiave, eccetera. Adesso gli hanno dato un altro nome, se non sbaglio è tipo DMX 6100, che suona molto più neutro.
Non
e
è Carnivore
così. Esatto, non è Carnivore, però sempre la spia fa. Sotto la nostra voce Maniac's Memory, altro download classico di questa trasmissione, l'anno scorso l'abbiamo messo in svariate occasioni.
Nel frattempo il ministro Scarigone, perché ormai lo chiamo così, ovvero Don Maroni, da non so Abbiate Grasso, ma non so da dove cacchio è nato, che è uno scaricatore, insomma, di musica ormai notorio, insomma, sono...
Beh, io ci ho scambiato tutta la discografia di Pink Floyd con lui, devo dire che mi sta un po' sul cazzo per le posizioni politiche, cioè, però
uno,
di musica capisce.
È uno che condivide.
Lui negli anni 70 un po' dei dischi buoni se li ha comprati, quindi ma oggi come oggi condivide bene.
È uno che condivide, quanti file c'ha in condivisione?
Condivide, io ti dico, l'ho beccato solo in certi circoletti The Mule, che se non c'avevi 30-40 giga non entravi, quindi
roba di hard disk,
roba seria, sì. Solo sotto questo profilo, intendiamo.
Assolutamente. Comunque lui finalmente si è accorto che per affrontare il fenomeno di chi scarica musica gratis da internet il modo non è di elevare sanzioni penali o minacciare la galera, il modo è quello di trovare il sistema in cui qualcuno paga la pubblicità perché qualcun altro possa scaricare gratuitamente, perché allo stesso tempo si dia la giusta remunerazione all'autore. Non si metta di traverso un fenomeno che è la realtà dei fatti e non un reato.
Fantastico. Una delle cose che adoro di più di quest'epoca totalmente pazza, perché viviamo veramente in anni che sfido chiunque a definire normali in qualunque senso, sono queste asserzioni violente fatte alla fine degli interventi dei nostri politici, del tipo non si metta, non si faccia, non si pensi,
ma
che
per carità,
non sia mai,
non si sostenga.
Signora mia, questi quattro ubriaconi che vogliono studiare e far studiare.
Con tutto il rispetto per gli ubriaconi, nei quali sono amici di trovo.
Facciamo parte, no, citavo canzoni. Scusami, altra questione importante che questa settimana è uscita fuori, perché in Olanda, che è notoriamente uno dei paesi che consideriamo, no, tra virgolette, più libertario, con ma chissà, insomma, perché secondo dei punti di vista, a 19 anni forse uno la considera in questo modo, dopo
rimane quanto sei fricchettone.
Esatto, sì. Okay. E sappiamo che tu in effetti non l'hai mai considerato. In ogni caso, in Olanda, che non a caso c'ha il capitalismo dal 1500 in poi, c'è una grande intesa tra governo, industria e provider di banda internet per cancellare con un click contenuti web sgraditi. Cioè, cosa significa questa cosa? Noi abbiamo avuto un esempio abbastanza eclatante quest'estate, no? Perché ne parlavamo un paio di trasmissioni fa, un sito in Italia è stato oscurato, sostanzialmente è stata impedita
l'accesso da parte, insomma, degli italiani verso questo sito, che fra l'altro non stava nemmeno in Italia.
Esatto, quindi è come se avessero chiuso le autostrade possibili per raggiungere un determinato posto, no? Fondamentalmente. E in Italia è avvenuta questa cosa, adesso è rientrata anche sul sito thepiratebay.org, dove peraltro continuano a filtrare, a monitorare gli IP, gli indirizzi di coloro che ci fanno visite e lo utilizzano. In Olanda stanno facendo legge quello che in Italia è stato appena considerato un comportamento legalmente scorretto, ovvero sia stanno approntando una normativa che permetta ai giudici di ottenere la chiusura di un sito, ai giudici o comunque a chi ne fa richiesta, di ottenere l'oscuramento di un sito senza troppe trafile e nell'arco di una giornata, sostanzialmente. L'obiettivo, come sempre, è quello di, l'obiettivo proposto ovviamente dalle autorità, è quello di sconfiggere pedopornografia, pericolose minacce di internet, pirati e cose varie. Oggettivamente sappiamo quanto questa paura che ci vogliono mettere sia una paura tutta loro, e sia la paura di un capitale che vede sfumare qualche occasione di guadagno, altrimenti se la sarebbe già presa.
Sì, sono poi le due cose contemporanee. Da una parte, insomma, sicuramente il fatto che comunque il web è diventato un grande supermercato, quindi chiaramente, cioè, ogni volta che c'è una tendenza, no, a violare le leggi del mercato e a far passare forme di pirateria di qualsiasi tipo, che sono estremamente possibili in rete, visto, insomma, la facilità di utilizzo di determinati strumenti e la capacità di molte persone, anche dal basso, no, di metterci le mani sopra e farle diventare qualcos'altro rispetto a quello che sono. D'altra parte c'è comunque una tendenza, no? Comunque, come diciamo anche prima, per quanto riguarda un discorso un pochino più generale, di utilizzare, no, questo senso così di allerta, no, di allarme generalizzato, per poi andare a colpire quelle che sono le libertà, no, delle persone.
sì, appunto,
nella vita quotidiana.
Chiudere internet perché è uno strumento utilizzato da milioni di persone e anche da qualcuno che ne fa un utilizzo malevolo, significherebbe come impedire a chiunque l'utilizzo di un'automobile o di una bicicletta perché qualcuno la utilizza per compiere un reato e poi scappare, insomma. L'esempio è abbastanza banale, ma fondamentalmente non credo che chi ascolta questa radio abbia molto bisogno di me che gli spiego quanto e come ci prendono in giro con la paura indotta, il terrore indotto e soprattutto con la convinzione che noi personalmente non siamo in grado di risolvere le nostre beghe o di affrontarle in qualunque modo.
Perché no, insomma, ricomincia un po' da capo.
Ricomincia da capo.
Qua ci raccontano storie e noi non possiamo fare altro che aprire i microfoni e...
No, Ced, è ovvio che c'è questo fenomeno particolare per cui la gente non va direttamente a prendere un microfono. Normalmente gli esseri umani in crisi normali non prendono in mano un microfono e parlano immediatamente alla nazione, così. Per cui vengono qua e ti raccontano un sacco di cose interessanti. Poi gli fai una domanda... Cioè, a me con gli artisti capita spessissimo. Con un musicista dice: ah, insomma, il tuo disco, ne parli un po' così. In radio non ti dicono niente. Poi spegni, ti dico: no, perché no, poi capito, vedo mio cugino che suona il sassofono, era da paura. No, per cui facciamoci raccontare
la storia dei pirati.
Vai. No, infatti è andata proprio così. Io entro e gli racconto la storia dei pirati. Alla fine è stato appena detto che viviamo in un'epoca pazza e in realtà, come tutte le cose, no? Se la tragedia si ripresenta in forma di farsa, è perché in realtà viviamo in un ciclo storico.
Come diceva Frederick Wilhelm.
Bravo, grazie. Quindi alla fine del 1500 la pirateria comincia a diventare un fenomeno di massa molto difficile da gestire. Diventa un fenomeno di massa, diventa un fenomeno molto feroce e diventa si sviluppa nei mari. Perché nei mari? Perché il mare non era controllabile. Essere un brigante, essere un pirata era molto diverso. Perché essere un pirata vuol dire che tu stai su un territorio che puoi controllare in una maniera molto diversa e lo puoi controllare tu da fuggiasco, tra virgolette. Essere un brigante, tu ti ritrovi tutta una serie di barriere fisiche che sono costituite dalla terra che limitano la tua libertà di movimento, ok?
E quindi...
Questo vuol dire che all'inizio la pirateria viene combattuta con i corsari. I corsari nascono grazie alla regina d'Inghilterra, vengono spinti ad attaccare le navi spagnole, le navi nemiche della nazione inglese, ok, del Regno Unito, vabbè, ok, scusate, cerco di precisare, è meglio non dire troppe scemenze contemporaneamente, e soprattutto di attaccare le navi pirata, perché i pirati invece non erano sotto nessuna corona, sotto nessuna bandiera, erano liberi. Infatti la storia, la leggenda bella dei pirati è che erano uomini liberi, uomini e non donne, perché sono pochissime.
Che mi risulti poche, ma c'erano, dai.
Sì, no, cioè, infatti lo stavo dicendo.
No, scusami, è che in realtà in tanti film fanno vedere questa cosa della donna che non può essere fatta salire sulla nave, perché... ma questa era della marina, non era della pirateria.
No, il problema è che in marina, cioè comunque i pirati erano per lo più marinai disertori o contrabbandieri fuggiti da, insomma, che hanno deciso di cercare una nuova vita. Dopodiché una delle cose per cui venivano accusati molto erano le loro abitudini sessuali, e qui ritorniamo di nuovo al ciclo storico. Ah, caspita, questi sono strani e diversi e sono pericolosi. E l'altra cosa è stata che quando i corsari non sono più bastati, e questo era il paragone che io facevo con i cosiddetti, mi viene da ridere a dirlo, acheretici, quelli che, oh, io ho imparato a fare troppe cose, troppo, cioè sono troppo, ne so troppe, e poi però passo dalla parte della giustizia perché la legge è la giustizia e va bene così. E questo è il paragone in un certo senso con i corsari. Avanti. E l'altra parte è il fatto che quando questo non è più bastato sono partite le impiccagioni di massa. Le impiccagioni di massa vuol dire che io l'unico modo che ho di fermare una cosa che io non so controllare e che è potenzialmente o anche realmente pericolosa semplicemente per i miei soldi, io parto sullo stillicidio, se lo vogliamo chiamare così. E questo è un ciclo storico, è un po' quello che sta accadendo in internet, nella internet. È quello che sta accadendo. Se io non ti posso controllare, io faccio uno stilicino di massa. Quindi tu non rientrano nei miei parametri di mercato, vanno impiccati sul posto. E questo è un po' quello che è successo 400 anni fa con i pirati. Non è altro che un ciclo storico.
È partita tutta una discussione sui pirati, non pirati, corsari, quando so schiattare gli ultimi pirati, quali erano i primi pirati, cioè, regà, cioè, peccato che non stare in studio perché insomma roba forte.
Roba forte, roba documentata, perché qua non è che noi parliamo avendo visto due filmetti di Walt Disney, insomma, no, infatti,
ragazzi. Assolutamente.
No, si studia. Cioè, sai com'è? Ritorniamo sul concetto dello studio, è proprio una questione di amore a volte, studiare, è la voglia di sapere le cose.
Ha studiato la ragazza?
Ha studiato e sta studiando soprattutto, questa ragazza la testa a posto.
Vabbè, pure quelle che non studiano avranno la testa a posto.
Sì, no, è un modo di dire pure.
Vabbè,
questo.
Sì. Intanto vi blasto a tutti, non potete dire niente.
Non è che gli levi le mani al mixer a questo qua?
Cioè. Mai. Molto raramente, molto raramente.
Sì, però, cioè, capito, lui arriva a fare, non so come dire, il Deus Ex Machina. Proprio. Io ho le mani sul mixer e io decido.
Ma io pure posso far casino sul mixer.
Va bene, altri 5 minuti di Radio Covidown. Ultima traccia per noi, dopodiché controlli e mixer all'apostasia. Che ci stiamo ascoltando? Vai, raccontacelo.
Ci stiamo ascoltando Burial, un ragazzino di 19 anni di Brighton, per la precisione, che è stato prodotto dalla Hyperdub, se non vado errato, che è un'etichetta appunto di Brighton. I Code 9 è un altro artista inglese. Sai, una, tutta una scenetta che tu, come ben sai, mi interessa molto in questo ultimo periodo, e quindi
non capisco questa cosa di Brighton, cioè se è una cosa, insomma, interessante per il mondo, cioè che Brighton è figa o non,
no,
non
no,
ho capito.
Beh, Brighton figa,
non come se te dicessi, che ne so, tipo Palestrina.
Sì, sì, vabbè, però di qualcuno è carino dire anche, no, da dove arriva. A me piace.
No,
vai,
figurati.
Come dire, gli dai anche una localizzazione geografica, una faccia, un po' ti
dove sta Brighton?
Brighton sta a sud di Londra.
Ok. Quindi Palestrina ce l'avevo preso.
A voglia.
Prima di chiudere mando un caro saluto a Palangana, che vuole diventare nostro amico su Hamendo. Il problema è che noi non abbiamo amici. Noi non siamo amici di nessuno, da nessuna parte. stava dicendo il nostro DJ una cosa molto interessante rispetto a questo ragazzotto di Brighton, sud di Londra, che produce queste musichette così allegre e simpatiche.
Sì, perché il ragazzotto in questione di amici invece ce n'ha qualcuno più di noi. No, a parte gli scherzi, il fatto è che le voci che registra sono normalmente campionate tipo da cellulare o poco più dai suoi amici, amiche e amici che c'ha a scuola. Quindi si prende un campione qua, un campione là, poi torna a casa, passa tutta la nottata lì.
Grande,
eh? La voglia, cioè, secondo me è una cosa particolarmente bella, anche perché tutto il suo primo disco è uscito tra, che ne so, l'impazzimento e le mode inglesi su questo genere di musica, ma fondamentalmente era un'autoproduzione, una produzione fatta in casa da un ragazzino con ottimo materiale, con dei suoni splendidi, insomma, chi si sente il disco lo sente.
Lo apprezza.
Dicevo che apprezzi anche solo questo pezzo qua, nel senso, nel momento in cui lo senti e poi capisci come nasce, prende un valore aggiunto che non è indifferente, di sicuro.
Qua riscendiamo negli anni 90, no, ti vado a scartabellare il nome se ti interessa. In ogni caso, in effetti, si è fatta anche una certa, quindi direi che su questo brano lasciamo anche il posto ad Apostasia, con suoni e schitarrate ben diverse da queste.
A questo punto diamo appuntamento a giovedì prossimo, sarà un altro giorno di un'altra settimana, senza dubbio. Ci sono comunicazioni, vai.
No, semplicemente i ragazzi che ci seguono hanno detto sì, ascoltiamo anche cose diverse, ma queste ce le ascoltiamo comunque con gran piacere.
Grandi, grazie.
Grandissimi, cioè molti punti stima.
Non c'era bisogno di questo per i punti stima, insomma, già ce l'avevamo molti, molti, molti.
A questo punto, visto che sono punti stima, stiamo ascoltando Analogical, che sta a dire un pezzo che ci avrà 15-16 anni, penso, più o meno. Il pezzo è di Analogical e si chiama Camillo.
Si riporta strabene, suona ancora da paura sto pezzo. Vabbè, stasera penso sia veramente tutto, ci salutiamo qua, l'appuntamento appunto è per giovedì prossimo, sempre intorno alle 23 qualcosa, sempre dai microfoni e dalle frequenze di Radio Onda Rossa.
Vi ricordiamo 87.9 modulazione di frequenza, www.ondarossa.info, il sito internet da cui potete ascoltare la radio ovunque voi siate, purché disponiate di una connessione. e il numero più importante è quello di conto corrente postale intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma, che è 61 80 40 01. Con questo e con Camillo sotto la nostra voce possiamo anche augurarvi un buon ascolto per Apostasia
e una buona notte a tutte e a tutti.